Ecco, buona domenica innanzitutto. Buona domenica e benvenuti. Riprendiamo il percorso dopo la pausa del Natale, che ancora credo abbiamo nella memoria, anche se forse è esperienza comune che la vita fa presto a ripartire e a rimetterci nella normalità. Allora forse anche l'ascolto della parola può aiutare a far sì che questa normalità viva della straordinarietà della visita di Dio, che il tempo straordinario è al servizio del tempo ordinario nella liturgia, cioè è al servizio della comprensione di che quello che noi celebriamo nei tempi forti è quello che avviene sempre. E quello che noi attendiamo è già accaduto. Ecco, allora avevo promesso a diversi di voi di riprendere dove non eravamo riusciti ad arrivare la volta scorsa, e quindi lo faremo quasi subito, ma prima ci addentriamo in questo Salmo 32. È uno dei salmi cosiddetti della confessione della colpa, insieme al più famoso Miserere, il Salmo 51. Ci sono un gruppo di 5 o 6 salmi che sono esplicitamente dedicati a questa esperienza del confessare la colpa, del raccontarsi nella propria colpa davanti al Signore. E ci sono delle espressioni che ci aiuteranno anche per entrare il più possibile nei capitoli di oggi, o in tutto quello che oggi riusciremo a fare, poi vi dico. Soltanto sottolineo queste esperienze che vengono, questi sentiti profondi che vengono raccontati dal Salmo. Per esempio al versetto terzo, tacevo e si logoravano le mie ossa, cioè c'è silenzio e silenzio, ovviamente, e questo silenzio è stravolto, potentemente stravolto dal ruggito interiore. Tacevo, ruggivo tutto il giorno. Quindi c'è una parola che non riesce ad articolarsi umanamente, in un certo senso. E poi il peso. Pesava su di me la tua mano e l'inaridimento. Peso, arsura. Sono due immagini, anche queste, di ambiti diversi, ma vengono impiegate qui per esprimere il senso della, appunto, del logoramento e della fatica che introduce il peccato. E così arrivare alla conoscenza, cioè ti ho fatto conoscere, non ho più nascosto, non ho coperto, non ho... Ora c'è questo passaggio fondamentale del venire a verità, venire a verità, che è imprescindibile. Non c'è nessun percorso di profondità davanti a Dio che non implichi un venire a verità. Ecco. Interessava solo sottolineare tra le tante cose di questo salmo queste, sono immagini che credo ci possano l'una o l'altra parlare, sono forse dei sentiti che conosciamo, che abbiamo una volta o l'altra sperimentato. Abbiamo due cori, il primo coro alla mia destra, quindi alla vostra sinistra. Beato l'uomo cui è tolta la colpa, aperto il peccato. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre ruggivo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come nella sua estima si inalbiva il mio rigore. Non ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa.
Il Salmo fa fare un itinerario dal ruggito al grido, che ovviamente cambia di segno. Storia di Giuseppe e dei fratelli ci sono esattamente queste dimensioni, il silenzio, il tacere, c'è un silenzio profondo ma c'è un silenzio pieno di imbarazzo, di non potersi parlare, come ricordate, di non potersi dire la pace, di non potersi dire lo shalom. Ci sono pesi e ci sono arsure. Adesso incontriamo da oggi la carestia che arde i raccolti e che arde la vita. E ci sono naturalmente coperture e scoperture. Che cosa verrà coperto, che cosa verrà invece e deve essere scoperto. Quindi questo salmo ci può accompagnare anche in questo mese, se volete, peraltro è il mese nel quale piano piano, neanche tanto piano, entreremo nella Quaresima. L'altra volta dicevo che ce ne sono di versioni cinematografiche dedicate a Giuseppe e i fratelli, ce n'è una anche abbastanza recente, che è l'uomo dei sogni, appunto, Giuseppe, che è l'uomo dei sogni, che è un film d'animazione della DreamWorks, molto, molto libero sulla pagina biblica, inserisce tutta una serie di episodi non presenti nel testo biblico, con alcune buone, altre meno buone opportunità. Però vi parlavo di questo musical che i Tim Rice e Lloyd Webber hanno fatto prima del Jesus Christ Superstar, l'hanno fatto nella fine degli anni 60 e proprio inizio 70, è la prova generale per quello che poi è diventato il successo della loro vita, Jesus Christ Superstar, a cui poi è seguito un altro musical intitolato Evita, che forse ricorderete, su Evita Perón. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat è tutt'oggi rappresentato, ci sono compagnie che lo portano in giro, sono anche alcune non buone versioni italiane. Vi farei ascoltare il brano in cui in uno degli adattamenti più recenti, non recentissimo, c'è il passaggio, il cadere nel carcere da parte di Giuseppe, con questo suo canto che allo stesso tempo è di tristezza e di speranza. Chiudetemi ogni porta, nascondetemi il mondo lontano da me, sbarrate ogni finestra, chiudete ogni luce, fatemi quello che volete, odiatemi, ridete di me, oscurate il mio giorno, torturate le mie notti. Ma se la mia vita è importante, se chiedo se vivo o se dovrò morire, questa risposta non viene da questo mondo, viene lontano da questo mondo. E questa preghiera è rivolta ai figli di Israele, che poi nel brano rispondono ripetendo alcune parole, chiudete ogni porta, nascondete il mondo lontano da me, o nascondetemi al mondo. Poi Giuseppe riprende, mettetemi un numero anziché un nome, che evidentemente ricorda altre prigioni anche poi. Dimenticate tutto di me, lasciate la mia memoria decadere, distruggetemi completamente. Ma se la mia vita è importante, io so che se vivrò o se morirò, la mia risposta non è nelle vostre mani, cioè di voi che mi torturate, di voi che mi chiudete, di voi che mi imprigionate, ma viene lontano da questo mondo, far from this world. Proviamo così, è un modo di entrare anche in questo modo nel testo. Come si fa a chiudere sta roba? Sempre questo? Grazie. Qualità dell'immagine sotto la media, però va bene. Forse basterebbe tirare giù la... va bene così.
close every door to me. Hide all the world from me. Bar all the windows and shut out the light. Do what you want with me. Hate me and laugh at me. Darken my daytime and torture my night. If my life were important, I would ask, will I live or die? But I know the answers lie far from this world. Close every door to me. Keep those I love from me. Children of Israel are never alone. For I know I shall find my own peace of mind. For I have been promised a land of my of my name. Forget all about me and let me decay. I do not matter. I'm only one person. Destroy me completely, then throw me
Eschiamo. Chiudi le schede.
Spingo anche il video, ti sarà ancora.
Potrebbe servire, magari lascialo pure. Sì, sì. Cioè, accendiamo le luci e intanto facciamo. Però se serve, serve alla fine. Il finale di questa canzone che ha una impronta melodica molto, come dire, può piacere, non piacere, può essere ritenuto un po' sdolcinato, però mi sembra importante l'intuizione che che Tim Rice, che è il librettista, ha avuto, cioè che la, il finale della, del lamento di Giuseppe in carcere, dice appunto che i figli di Israele non sanno, dice io sono soltanto una persona, no? Ma distruggetemi, fate tutto quello che volete, ma la speranza, cioè la, la risposta viene da un altro mondo, e questa risposta è una promessa di una terra che è stata data, no? Quindi a land of our own, cioè la, una terra che ci appartiene, che è nostra. Quindi è importante che l'aprire, cosa che il testo biblico non fa, no? È una, come dire, una licenza poetica, come evidentemente è più che licenza poetica la risposta del, del coro dei bambini con queste fiammelle che, come vi accennavo l'altra volta, a chi è stato a visitare Yad Vashem, il memoriale della Shoah a Gerusalemme, non può non ricordare appunto il memoriale dei bambini, che è fatto come una specie di galleria buia in cui c'è un infinito gioco di riflessi in cui tre candeline in tutto ti danno l'impressione che siano migliaia. E quindi così sembrava interessante soltanto un affaccio, ecco, su questo, su queste possibilità anche di interpretazione che il testo conosce. Adesso chiedo se è possibile a Marta leggere il testo, poi magari Giacomo, magari se c'è bisogno quello dopo, proprio il 43, il capitolo 4, se c'è bisogno poi di leggere. Non leggere le quadre. Sì.
Giacobbe venne a sapere che in Egitto c'era grano, perciò disse ai figli: perché state a guardarvi l'un l'altro? E continuò: ecco, ho sentito dire che vi è grano in Egitto. Andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non moriamo. Allora i 10 fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento dall'Egitto. Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò partire con i fratelli, perché diceva: che non gli debba succedere qualche disgrazia. Arrivarono dunque i figli di Israele per acquistare il grano in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c'era la carestia. Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo verso di loro, parlò duramente e disse: «Da dove venite?» Risposero: «Dalla terra di Canaan, per comprare viveri». Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse: «Voi siete spie, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio». Gli risposero: «No, mio signore, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri, i tuoi servi non sono spie». Ma egli insistette: «No, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio». Allora essi dissero: 12 sono i tuoi servi, siamo fratelli, figli di un solo uomo che abita nella terra di Canaan. Ora il più giovane è presso nostro padre e uno non c'è più». Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto, voi siete spie. In questo modo sarete messi alla prova. Per la vita del Faraone, voi non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello, voi rimarrete prigionieri. saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del Faraone, voi siete spie. E ritorne in carcere per 3 giorni. Il 3° giorno Giuseppe disse loro: fate questo e avrete salva la vita. Io temo Dio. Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Essi annuirono. Si dissero allora l'un l'altro: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci ha colpiti questa angoscia. Ruben prese a dir loro: non vi avevo detto io, non peccate contro il ragazzo, ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue. Non si accorgevano che Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l'interprete. Allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro. Scelse fra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Quindi Giuseppe diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi e di rimettere il denaro di ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il viaggio. E così venne loro fatto. Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. Ora, in un luogo dove passavano la notte, uno di loro aprì il sacco per dare il foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco. Disse ai fratelli: mi è stato restituito il denaro, eccolo qui nel mio sacco. Allora si sentirono mancare il cuore e tremanti si dissero l'un l'altro: che è mai questo che Dio ci ha fatto? Arrivati da Giacobbe, loro padre, nella terra di Canaan, gli riferirono tutte le cose che erano loro capitate. Quell'uomo, che è il signore di quella terra, ci ha parlato duramente e ci ha trattato come spie del territorio. Gli abbiamo detto: noi siamo sinceri, non siamo spie. Noi siamo 12 fratelli, figli dello stesso padre. Uno non c'è più, è il più giovane, è ora presso nostro padre, nelle terre di Canaan. Ma l'uomo, signore di quella terra, ci ha risposto: mi accerterò se voi siete sinceri in questo modo. Lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane, così mi renderò conto che non siete spie, ma che siete sinceri. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete circolare nel territorio. Mentre svuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono presi da timore, e il loro padre Giacobbe disse: voi mi avete privato dei figli. Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più, e Beniamino me lo volete prendere. Tutto ricade su di me. Allora Ruben disse al padre: farai morire i miei 2 figli se non te lo ricondurrò. Affidalo alle mie mani e io te lo restituirò. Ma egli rispose: il mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio che voi volete fare, fareste scendere con dolore la mia canizie negli inferi.
Grazie.
Ecco, allora questi due capitoli che dovremmo fare oggi, il 42 e il 43, sono molto densi, pieni di cose, per cui pensavo, noi andiamo avanti finché si può, nel senso che poi dove ci fermiamo lo riprendiamo la prossima volta, nessuno ci corre appresso, quindi va bene così. Il panorama torna ad essere per un momento, il clima e l'ambiente torna ad essere quello della casa di Giacobbe, dove noi troviamo i fratelli tutti insieme. E, in che situazione? Nella situazione che Giuseppe aveva annunciato. Cioè cominciano a esserci i problemi di carestia, e questa carestia che il capitolo 41 si dice infieriva su tutta la terra e tutti i paesi, tutte le terre, meglio, venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe. Quindi c'è questo, ricordate che uno dei sogni riguardava gli astri e l'altro sogno i covoni che si prostrano e un covone che rimane in piedi. Quindi poco per volta anche il lettore, anche l'ascoltatore della storia raccoglie elementi per capire i sogni di Giuseppe o per riconoscere delle tracce di una realizzazione di questi sogni, ma in un modo totalmente sorprendente per lo stesso Giuseppe. E questo poi lo vedremo. Il narratore cosa fa? Ci fa fare, è come se portasse davanti a noi su un palcoscenico le varie scene, ci fa ascoltare dialoghi, ci fa anche gustare degli intrecci, giocando come normalmente un bravo scrittore fa su storie come queste, giocando su quello che i vari protagonisti che si succedono sul palcoscenico sanno o non sanno. Giuseppe sa molte cose, ma non sa nulla sulla sua famiglia. È ancora vivo il padre? Non lo sa. Come sta Beniamino, suo fratello più piccolo? Non lo sa. I fratelli, lo vediamo adesso subito, non riconoscono Giuseppe e quindi veniamo poi a sapere dopo che non sanno neanche se sia vivo o morto. Quanto a Giacobbe, per Giacobbe Giuseppe è morto, fin dal capitolo 37. E vediamo subito che qual è il clima in questa casa. C'è la carestia. Nessuno si muove, come se una specie di fatalismo fosse entrato nella. E a un certo punto Giacobbe prende l'iniziativa, senza neanche lontanamente immaginare quali conseguenze avrebbe avuto questo suo muoversi e questo suo muovere i figli, i quali figli da parte loro, mentre sono molto attivi quando si tratta di sopprimere una vita, sono molto più passivi e più impacciati quando si tratta di salvare la propria, di darsi da fare, e c'è questo rimprovero di Giacobbe che dice perché vi guardate l'un l'altro, che non è solamente perché perché perdete tempo, perché ci incischiate, insomma, no? Ma l'espressione con cui viene tradotto in italiano guardarsi l'un l'altro, il guardarsi in faccia, è in realtà qualcosa che richiama molto di più il sospetto. Cioè c'è una specie di marcamento a uomo dei fratelli l'uno con l'altro, in cui probabilmente ci verrebbe da dire, da questo spaccato familiare, che in tutti questi anni, con il peso che ciascuno di loro porta dentro e che nascondono e di cui verosimilmente non hanno più parlato, tuttavia si controllano e ciascuno può sospettare che l'altro, prima o poi, racconti qualcosa. E, da parte sua, Giacobbe si tiene Beniamino quando spinge gli altri fratelli ad andare, quindi partono in 10, perché uno non c'è più e l'altro non vorrei gli capitasse qualcosa. Cioè, un altro elemento per capire i rapporti nella famiglia è che probabilmente, anche se si potrebbe dire Giacobbe si è messo il cuore in pace, forse rassegnandosi all'idea che Giuseppe sia morto, tuttavia non è così convinto che i fratelli i suoi altri figli non siano in qualche modo portatori di qualcosa che gli nascondono. In ogni modo butta lì questa frase: gli debba succedere qualche disgrazia, intendendo dire non mi fido di voi che lo possiate difendere se gli dovesse succedere una disgrazia, perché l'altro non l'avete difeso, supponiamo. Quindi arrivano tutti in Egitto, insieme ad altri, in mezzo agli altri. Quindi l'Egitto diventa proprio il granaio del mondo, la terra dove tutti trovano da vivere. Giuseppe, l'abbiamo visto l'altra volta, è un'autorità, si chiama, gli viene cambiato il nome, Zafnat Paneach, l'abbiamo incontrato, se vi ricordate, l'altra volta, cioè è vivo, è vivente, Dio attesta che quest'uomo è vivente, potrebbe essere questo il significato di Zafnat Paneach. E in questo modo tutti lo chiamano e tutti lo conoscono, e Giuseppe solamente per noi. Comunque è interessante, la carestia è il motore della storia, la fame è il motore della storia. Qui è chiaro che emerge sempre di più, piano piano, che si parla di vari tipi di fame, e quella più dura non è quella di pane. Però la fame muove il figlio minore a tornare dal padre, la fame rimette in moto le situazioni. Noi abbiamo trovato un buon modo di chiamare la fame gli affamati come migranti economici, che si distinguono dai richiedenti asilo per motivi di guerra, o di, poi non importa se la guerra si combatte con le armi che gli vendiamo noi, però sono i migranti economici, cioè, i rifugiati politici li accogliamo, i migranti economici no, perché se hanno fame stiano in casa di Giacobbe a guardarsi l'un l'altro. Non si può muoversi a cercare dove c'è pane non si può andare. Chi l'ha stabilito? Lo stabilisce chi c'ha il pane. Chiusa parentesi di attualità antica come il mondo. L'autore è molto fine perché ci usa delle parole che hanno, no, nella traduzione italiana le abbiamo perdute, ma il bisogno di cibo, uno dei modi con cui viene chiamato i viveri, quello che qui viene tradotto come viveri, è shever, che il cui sostantivo però significa rottura e spaccatura. Quindi che cibo cercano i fratelli, che cosa vanno a cercare, che viveri cercano? Dall'altra parte a un certo punto si parla di grano e per tra le varie parole che si possono usare l'autore sceglie bar, che significa frumento ma significa anche figlio. Quindi c'è una capacità dell'autore di dirci: la storia a un primo livello di quello che si vede va così, è della carestia, è della fame diffusa che mette in moto tutti, però per i fratelli di Giuseppe tutto questo movimento assume ben altra valenza e c'è ben di più da scoprire. E veniamo al momento del primo incontro. I fratelli vennero da lui, gli si prostrarono davanti con le narici a terra, letteralmente, fino a respirare la polvere, appunto. Prostrazione profonda, quella che si fa davanti al gran sovrano, quella che ancora oggi nel mondo islamico fa parte dei 5 momenti della preghiera. Giuseppe, dice il testo, vide i suoi fratelli, li riconobbe, ma fece lo straniero, o l'estraneo, verso di loro, e parla duramente. Allora, questo riconoscimento asimmetrico è il perno fondamentale di tutto quello che sta per accadere. Cioè, il motore della storia in questo caso è che Giuseppe riconosce e i fratelli no. Giuseppe li ritrova e loro non lo sanno. E c'è questo meccanismo del riconoscimento, la dinamica del riconoscimento, che è bloccata, che ancora una volta richiama a un altro tipo di riconoscimento. Che cosa devono riconoscere i fratelli di Giuseppe? Devono riconoscere Giuseppe, devono riconoscere lui come chi è, il loro fratello, ma devono riconoscere anche tutta la loro storia, che invece in questi anni verosimilmente è rimasta sepolta, coperta, come dice il Salmo che abbiamo pregato, il 32. Ricordate che uno dei figli, Giuda, che poi diventerà importantissimo, noi l'abbiamo già incontrato, capitolo 38, vi ricordate tutta la vicenda con Tamar, la prostituta, eccetera. Ricordate che anche là c'era un meccanismo di mancato riconoscimento che fa venire a verità quello che è accaduto fra Giuda e Tamar, nel momento in cui Tamar porterà le prove del loro incontro e quindi della identità sua e di Giuda. E quindi ritroviamo questo stesso meccanismo che ci porta molto avanti in tutte le scritture, fino per esempio all'episodio del risorto con i discepoli di Emmaus. anche lì c'è un mancato riconoscimento. Anche lì c'è tutto un percorso che il mancato riconoscimento deve far fare e nello stesso tempo permette di fare. I due discepoli sono convinti di parlare con uno che è il più ignorante di tutti sui fatti che sono accaduti. Quindi meccanismo che la scrittura conosce bene, ed è meccanismo non solo narrativo ma anche proprio, c'è qualcosa di profondo in questo venire a verità. Giuseppe parla duramente, fa l'estraneo, cioè in qualche modo Giuseppe si adegua alla visione che i fratelli hanno di lui, cioè lui è il grande potente. Allora, ed è uno mai visto prima. E Giuseppe li tratta come uno potente che loro non hanno mai visto prima. Cioè si adegua all'immagine e quindi al ruolo che questa immagine fa giocare o chiede di giocare, e in questo modo attivamente impedisce che il riconoscimento sia reciproco. Questo conformarsi all'immagine che il fratello ha di me, se ricordate il cammino dell'anno scorso nella storia di Giacobbe e di Esaù, ricordate che quando Giacobbe sta per incontrare suo fratello Esaù e che gli dicono, sì, ti viene incontro, guarda, c'ha 400 uomini, e lì vicino sta per arrivare. Allora, che cosa scatta in Giacobbe in quel momento? Scatta l'ultima immagine che ha del fratello, che è quello che gli vuole fare la pelle, perché Giacobbe lui ne ha fatte troppe. Quindi questo adeguamento all'immagine dell'altro, in questo caso vedremo, servirà a mandare avanti la storia, anche se a rigore noi facendo una sana e giusta operazione mentale di non sapere come va avanti la storia finché non la leggi e finché non te la raccontano, noi non sappiamo, e lo vediamo subito, che cosa ha in mente Giuseppe. Poteva dire, cioè, che caspita state fare lì prostrati che sono vostro fratello. Poteva chiudere subito l'incontro. Se sì, perché non l'ha fatto? E poi che intenzioni ha Giuseppe? L'autore ci fa... usa due parole molto assonanti che noi in italiano non abbiamo, però se uno le trova, chi te le spiega in ebraico, come è capitato a me, perché io non sarei in grado di riconoscere queste sottigliezze. La parola fare l'estraneo, weisnacher, ma comunque fare l'estraneo ha moltissime assonanze con un'altra parola che significa complotto. La prima è Weisnacher e la seconda è Weisnachelu, quindi è molto vicino, le consonanti sono le stesse, le tre consonanti base sono le stesse. Che intenzioni ha Giuseppe? Noi abbiamo visto Giuseppe onesto. Onesto e libero nel cuore, cioè un Giuseppe che per esempio con la moglie di Potifar rifiuta, con la casa vuota, i servi tutti lontani, la donna che gli offre l'avventura di vivere l'avventura tra loro due, lui le dice: non posso sostituirmi a tuo marito, che mi ha messo tutto nelle mani tranne te. Però noi, caspita, Giuseppe è un servo in quel momento, e abbiamo visto cosa vuol dire essere servi poi in balia dei potenti e degli umori dei potenti. Adesso Giuseppe è lui il potente. Giuseppe è Zafnat Paneach, il vivente, colui che Dio dice è il vivente. Cosa farà Giuseppe? Che intenzioni ha Giuseppe? Secondo traccia di in cui l'autore ci dice, boh, chissà che intenzioni ha. Giuseppe si ricorda dei sogni nel momento in cui ci dice, essi non lo riconobbero, versetto 9, allora Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto a loro riguardo. E in quel momento lì, fino a questo momento, sembra che Giuseppe non si ricordi tanto alcuni dettagli pure importanti della sua storia. Si ricordò dei sogni, e nel momento in cui si ricorda dei sogni arriva l'accusa: voi siete spie, voi non siete venuti qua per prendere il grano, siete venuti qua per vedere letteralmente le nudità del paese, cioè i punti scoperti del paese. A me non la contate. È interessante che Giuseppe venga detto si ricordò dei sogni quando viene detto che non lo riconoscono. Si sarebbe potuto dire che Giuseppe si ricordò dei sogni quando i fratelli si prostrano davanti a lui, perché l'elemento comune di tutti e due i sogni era la prostrazione delle stelle davanti al sole e dei covoni davanti all'unico covone che resta in piedi. Avremmo detto allora che la prostrazione era l'elemento importante dei sogni, e infatti i figli, cioè gli altri fratelli, ma anche Giacobbe e Rachele gli dicono sei scemo, vorrei mica che noi dobbiamo tutti venire a prostrarci davanti a te. Quello rimane l'elemento che si stampa, diciamo così, che impatta sulla comprensione dei sogni. Ma qui Giuseppe si ricorda dei sogni non quando c'è la prostrazione. Forse quindi ci viene detto, stai attento che da questo momento, allora vai a rivederti il capitolo 37 e comincia a pensare che forse la prostrazione non è l'elemento più importante di quei sogni. Quale sarà? Lo vediamo. Giuseppe quindi comincia un gioco pericoloso, le cui intenzioni non sono immediatamente chiare. Non sappiamo se vuole vendicarsi e magari godersela un po', umiliarli poco per volta, cioè fare un po' come il gatto col topo, no? Stringerli all'angolo poco per volta, pregustando l'angoscia degli altri. Pure vuole prolungare questa umiliazione espressa dalla prostrazione. Oppure è lui stesso paralizzato dalla lotta interiore dei suoi affetti, senza sapere bene che cosa fare, se eliminarli subito oppure dar loro il pane, usare magnanimità oppure durezza, sete di vendetta oppure desiderio di fraternità. È più probabile che Giuseppe abbia dentro tutto questo. Li accusa di essere spie. Ci sono delle spie, no, celebri nella scrittura ebraica, ma tiriamo avanti. E però non tiriamo avanti sul fatto di ricordare che nel capitolo 37 erano i fratelli che dicevano di Giuseppe che era uno spione. Perché ricordate che i fratelli andavano col gregge, Giuseppe, che era un po' il cocco di mamma, stava nella tenda con le con la mamma, le zie, le serve, e faceva questo crocchio sommamente detestabile agli occhi dei fratelli, i quali lo accusavano di essere uno spione, di andare a raccontare quello che loro si dicevano riservatamente. In più c'è un altro elemento: questa accusa di essere spie, che l'autore sa benissimo, che noi lettori sappiamo che non sta né in cielo né in terra, tuttavia diventa importante nella storia. Perché? Perché è un'accusa falsa, ed è un'accusa falsa che Giuseppe ha già conosciuto, perché Giuseppe si è fatto un bel po' di galera, 17 anni. Per un'accusa falsa della moglie di Potifar. Giuseppe sa benissimo che cosa vuol dire essere accusati ingiustamente ed essere in balia dei potenti. Questa accusa fa procedere la storia in un primo salto di qualità. Noi siamo, no mio Signore, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Shever. Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie. Perché i fratelli, per dimostrare che sono sinceri, che non sono spie, devono dire che sono tutti figli di uno stesso padre? Che cacchio c'è? Però è importante, perché è la prima dichiarazione di stato di famiglia, a cui ne seguiranno altre. Cioè l'essere accusati, l'essere messi con le spalle al muro, impone... Devo aver toccato qualcosa. Impone alla... ai fratelli di appellarsi alle risorse di verità che hanno per dimostrare che non sono spie, siamo figli di uno stesso padre. Attenzione, non dice siamo fratelli, questa parola è una parola molto importante e viene usata con parsimonia. Riconoscono che sono tutti figli di uno stesso padre, però non usano la parola fratelli. Quanto alla nudità, la conoscono anche quella, perché la conoscono quella di loro fratello, che hanno buttato nudo, spogliato della veste, nella cisterna. Quella è l'ultima nudità che hanno visto. Siete venuti a vedere le nudità del paese. Quali nudità? Di chi? Di chi? Voi siete spie, le cose stanno come vi ho detto. Sarete in questo modo messi alla prova. Voi non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Perché gli hanno detto, il più giovane è presso il nostro padre e l'altro è Nennu, non c'è. Vuol dire tante cose Nennu, non c'è, non esiste, non c'è più, non vive. L'altro non c'è. Prima proposta e prima strategia di Giuseppe, proposta ai fratelli. Mandate uno a prendere il vostro fratello e voi rimanete prigionieri. Così. Se siete onesti, questa parola onestà, ve l'ho messa lì nelle, tra parentesi quadre, perché ritorna spesso, è una parola ricorrente dell'autore che purtroppo non so perché in italiano non è entrato. E, sì, hanno scelto altre parole. Sì. Sul discorso dell'onestà, no? Va insieme a verità, cioè se siete onesti mi avete detto la verità. Quindi come si fa a dimostrarlo? Bene, voi state qua, uno va a prendere il più piccolo, torna qui, se torna, benissimo. E intanto li tiene in carcere tre giorni. Tre giorni è sempre il tempo breve della salvezza, nella scrittura. È un'unità troppo importante per passarla così. Anche il Vangelo di oggi dice che dopo tre giorni Gesù fu invitato a un matrimonio in Cana di Galilea. Anche questo poi è sparito, oggi leggeremo in quel tempo, non si capisce, tre giorni. Sì. Tre giorni, vi ricordate gli altri tre giorni nella storia di Giuseppe? Il coppiere e il panettiere, no? Nella lettura del sogno del coppiere e del panettiere, tutte e due vengono posti davanti alla prospettiva che in tre giorni la loro sorte sarà capovolta, uno per la morte e l'altro per la vita, uno sarà riabilitato e l'altro invece sarà impiccato. Quindi questi tre giorni di carcere sono per la morte o per la vita? Giuseppe le conosce tutte e due. Conosce la morte sua e degli altri, conosce la vita. Li tenne in carcere per tre giorni. Ci sarebbe anche qui una finezza, no? Perché... letteralmente l'ebraico direbbe li riunì in custodia, ma questo riunire Asaf ha un'assonanza forte con Yosef, con il nome di Giuseppe, quindi si potrebbe leggere in un certo senso li giuseppizzò, cioè gli fa fare la storia di Giuseppe, di giuseppizzò, grazie alla forza di alcune assonanze ebraiche. Cosa succede dopo i tre giorni? Succede che Giuseppe cambia idea. In tre giorni ci ha pensato, in tre giorni ha elaborato qualche altra possibilità. La strategia rimane la stessa, cioè mi portate il fratello più piccolo. Però l'ostaggio basta uno solo. Entra in scena anche Dio. Io temo Dio. Fate questo, avrete salva la vita, io temo Dio. Tra parentesi, non so se lo fate anche voi, non so se lo temete anche voi. Se voi siete sinceri, uno dei vostri fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame nelle case. Quindi viene evocato Dio, non si appella al faraone, che è la divinità dell'Egitto. Si appella al Dio del cielo, diciamo, concede grano per la famiglia, cambia appunto, solo uno dovrà fermarsi, ma che cosa succede? Se tornano in nove e ne manca uno, se tornano da Giacobbe, non uno solo, in emergenza totale, ma tornano in 9. Perché Giuseppe cambia la strategia? O possiamo ipotizzare, lui non ce lo dice, sono tutte ipotesi che facciamo noi, però quello che è certo è che in 3 giorni ci ha pensato.
E l'impatto che ha successo per il fatto che tornino tutti meno uno.
Cioè, quando è che sono tornati tutti meno uno?
Quando è mancato Giuseppe.
Quando è mancato Giuseppe. Allora, ma domanda, ma Giuseppe ci pensa a suo padre, a parte che non sa se è ancora vivo, perché poi lo chiede, è ancora vivo mio padre? Non lo sa se Giacobbe è vivo. Loro si sono detti figli dello stesso padre, ma non hanno detto che il padre come sta, se è malato, se non sappiamo. Riaprire una ferita si può fare se pensi di poterla curare, solamente se la riapri. Se è una ferita che ha fatto del pus, per esempio. Cioè costringe Giuseppe e i fratelli a fare lo stesso percorso e lo stesso impatto in famiglia che hanno fatto quando sono andati a dire che una belva aveva ammazzato Giuseppe. Poi mi condurrete qui vostro fratello più giovane, come se fosse una roba da niente. Così le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Secondo salto di stato di famiglia. Che cosa si dicono i fratelli a questa proposta? Grava su di noi la colpa nei riguardi di nostro fratello. Perché non abbiamo visto l'angoscia della sua anima quando ci supplicava, non lo abbiamo ascoltato. Perciò onestamente viene verso di noi questa angoscia. Questa angoscia è onesta. Cioè è un'angoscia che viene perché c'è un peso che non è stato affrontato, non è stato portato. Sappiamo in questo preciso istante, perché l'autore non ce l'ha detto prima, che Giuseppe soffriva e gridava quando veniva calato nella cisterna, mentre quando viene fatto non ci viene detta una parola di lui. Soltanto Thomas Mann si immagina un lungo lamento di Giuseppe nel suo romanzo, ma l'autore biblico non ci dice una parola al capitolo 37 su quello che Giuseppe è preso, portato, spostato, venduto. Qui invece veniamo a sapere che Giuseppe era angosciato e che era che questa angoscia dell'anima chiedeva di essere ascoltata, quindi gridava, si lamentava, e i fratelli non hanno ascoltato. Anzi, i fratelli, come ricordate, si siedono a mangiare spostandosi un po' più in là. Dettaglio importante, perché poi nel capitolo successivo vedremo, penso la prossima volta, che mangeranno insieme, ma separatamente. Allora, ci viene chiesto conto di questo sangue. Allora, chi prende la parola? Il primogenito, Ruben. Non vi avevo detto io non peccate contro il ragazzo, non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci viene domandato conto del suo sangue, o più letteralmente, il suo sangue è cercato. Quando c'è il passivo, cercato da chi, da che cosa, normalmente gli esegetici dicono è un passivo teologico, cioè il complemento d'agente è Dio, cercato da chi. Quindi Ruben per la prima volta verbalizza anche il fatto del delitto in qualche modo, cioè parla del sangue versato. Naturalmente in una storia di fratelli in cui viene versato del sangue da Caino e Abele in avanti, c'è sempre un sangue che grida e c'è sempre qualcuno che ascolta. Quindi questo sangue è cercato. Fino all'Apocalisse, se vi ricordate, di 2 anni fa, mi pare. Che cosa viene scoperto quando cade Babilonia? Viene scoperto il fondamento di sangue su cui la città si reggeva e che copriva. E da dove si sente quel sangue intanto, fino a che Babilonia non cade? Si sente da sotto l'altare. Per cui il veggente vede e ascolta il lamento delle vittime di questo mondo che chiedono giustizia. Fino a quando, Signore, aspetterai per fare giustizia? Allora, questo è il suo sangue è cercato. In tutto ciò, naturalmente, la differenza di del riconoscimento gioca a favore di Giuseppe, il quale li capisce. Ma veniamo a sapere che tra loro, tra lui e loro, c'è un interprete, non era ancora stato nominato. Quindi dobbiamo immaginare che tutti questi dialoghi, siete spie, siete così, avvenivano attraverso quello che traduceva, mentre prima non ce ne siamo resi conto, il dialogo è diretto. Adesso sappiamo che questo dialogo era attraverso un interprete, che naturalmente l'interprete normalmente è un ponte di comunicazione, ma qui è un sigillo sulla separazione. Non ci sarebbe nessun bisogno dell'interprete. Ma siccome non si parlano, dal capitolo 37, c'è bisogno di qualcuno che li faccia parlare. Veniamo a sapere un altro paio di cose importanti. Si parla di sangue, dove c'è versamento di sangue c'è morte. Dunque veniamo a sapere che almeno per qualcuno dei fratelli, certamente per Ruben, Giuseppe è morto. Fino ad ora non era stato detto. E veniamo a sapere, o meglio Giuseppe viene a sapere, che non tutti i fratelli erano d'accordo allo stesso modo, che non c'era una unanimità tra i fratelli. E qui per la prima volta l'onda emotiva è insostenibile per Giuseppe, il quale cambia stanza e va a piangere nella stanza vicina. Qual è la ragione del pianto? Pensateci, ce ne sono tante possibili, tutte buone interpretazioni. L'autore dice solo che davanti a quello che all'ascolto di quello che dice Ruben, Giuseppe non ce la fa più. Poi torna e manda avanti la sua strategia. Sceglie Simeone. Perché? Ruben è il primogenito. E si può immaginare che, essendo già quello che si era scostato dalla strategia dei fratelli, potrebbe essere utile nella trattativa che vedremo la prossima volta, estenuante, con il padre Giacobbe. Nella fila, nel conteggio, a partire dal primo, Simone è il secondo. Nel conteggio, a partire dall'ultimo, Giuseppe è il penultimo, dunque il secondo. E in più si sceglie colui che nel nome, Simon, ha la radice dell'ascolto, della shema. Non avete ascoltato? Adesso, quello che vi ricorda che non avete ascoltato, resta qua. La strategia si complica, caricano il grano sugli asini e partono. Normalmente i viaggi sono raccontati in un mezzo versetto, cioè partono da Canaan, vengono in Egitto. Qui invece succede un pateracchio, perché si fermano a fare un attimo di tappa, passano la notte, aprono uno dei sacchi e viene fuori il denaro che hanno, con cui hanno pagato il grano. Perché Giuseppe restituisce il denaro? Perché poi lo vedremo la prossima volta, quando arriva, non hanno, fanno, è una scena che giustamente poi anche i film d'animazione lo prende, perché è una scena quasi da cartone animato, cioè si apre il primo sacco, lo si richiude subito perché si è vista una roba che non si doveva vedere e nessun altro ha il coraggio di aprire il proprio. Quindi tornano senza aver aperto, ma intanto discutono su quel denaro lì. Mi è stato restituito il denaro, eccolo nel mio sacco. Allora si sentirono mancare il cuore, tremanti, si dissero l'un l'altro: che è mai questo che Dio ci ha fatto? Che cosa ci sta chiedendo Dio? Torna per una seconda volta questa menzione di Dio. Ma che cosa significa per Giuseppe restituire il denaro? Che cos'è, un test di onestà? Voglio vedere se oltre a riportarmi il fratello, mi riportate anche il denaro che erroneamente è stato lasciato nelle vostre sacche, visto che la parola onestà è una parola chiave. È un gesto di gratuità? Non voglio il vostro denaro? Non voglio approfittarmi della vostra fame? Non voglio arricchirmi a spese della vostra fame? Oppure cos'altro ancora? Potrebbe essere, per esempio, che il denaro paga un debito, che è il debito della fame, ma appunto abbiamo detto all'inizio c'è un'altra fame che non si paga, c'è un'altra fame che è impagabile, c'è un altro debito che nessuna transazione commerciale può estinguere e risolvere. Provate a pensarci, sono.
Per me dovrebbe essere che lui vuole ritornare come essere importante per la famiglia, mi sembra come un dono per la famiglia. Cioè...
Può essere che lui abbia in mente poi di poter dire: guardate, non solo sono vostro fratello, ma vi ho anche dato il cibo gratis. Potrebbe darsi che sia un modo. Ma noi siamo in una fase in cui sono soprattutto i fratelli che si devono riaccreditare agli occhi di Giuseppe, non viceversa. E c'è di mezzo Dio, c'è un sangue cercato, c'è una sorpresa inattesa che non è dell'ordine della perdita, ma dell'ordine dell'acquisto, in cui c'è di mezzo Dio. Voi buoni pensieri. Rapidamente arrivano da Giacobbe nella terra di Canaan e gli raccontano i fatti. Fate come nelle settimane enigmistiche, cioè andate a vedere le differenze tra la prima scena e la seconda scena, cioè andate a vedere il racconto che fanno i figli a Giacobbe, quanto riferisce fedelmente e quanto si discosta da quello che, noi abbiamo visto, hanno vissuto in Egitto. Tendenzialmente è un racconto che smussa gli spigoli e addolcisce, semplifica i toni. Potrebbe anche darsi che sia un segnale che da parte dei fratelli, oltre a ricominciare a mettere pensieri sullo stato di famiglia e sulla loro storia, ci sia un primo cenno di riguardo per il padre che non hanno avuto in passato. Al padre, per esempio, minimizzano il fatto di Giuseppe e di Simeone e praticamente tacciono quasi del carcere. Ci avete messo un po' di tempo, ma sai, abbiamo fatto un giro per l'Egitto. Quando arrivano a dirgli qual è la condizione per poter riportare a casa Simeone, lo dicono tra le varie cose. È interessante che Giuseppe diventa il signore della terra. Letteralmente sarebbe non tanto signore di quella terra, ma o signore del paese, se volete, signore del paese. E poi succede, appunto, svuotano i sacchi e tutti si accorgono che c'è il denaro. A questo punto però entra, quello che poi vedremo meglio la prossima volta, il dialogo con dei figli con Giacobbe, e noi ci lasciamo su questo totale ripiegamento di Giacobbe su di sé, sul suo dolore, che non avevamo capito prima fosse così forte, e non avevamo capito prima che fosse così forte la frattura con gli altri figli. Cioè Giacobbe non si fida neanche un po' degli altri figli, e Beniamino non è vostro fratello ma è mio figlio, quindi Beniamino non si muove, mi spiace. Nonostante Ruben abbia fatto una proposta che dice un po' il clima anche di quella famiglia: farai morire i miei due figli se non faccio venire verso di te Beniamino. Cioè, lasciaci partire, poi se dovesse capitare qualcosa farai morire i miei due figli. Cioè, qui è il criterio della vendetta che sostituisce la consolazione, la vita. Il criterio della vendetta. È una logica terribile. E che immagine ha Ruben di suo padre, pensando che ammazzare i suoi due nipoti lo compensi del dolore di perdere un figlio? C'è qualcosa che non funziona in questa famiglia. Ecco. I figli, come abbiamo visto, dall'incontro con Giuseppe fino all'incontro con Giacobbe nel ritorno a Canaan, stanno cambiando, sono costretti a cambiare dalla situazione. Ma questo cambiamento Giuseppe lo sta mettendo alla prova. E Giacobbe non lo riconosce. La storia a questo punto, alla fine del capitolo 42, la storia è bloccata. Mio figlio non andrà laggiù con voi perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo, come dire, voi non siete niente. Attenzione, perché qui la storia va di nuovo all'indietro. E noi sappiamo che i figli di Rachele, dell'amata Rachele, sono Giuseppe e Beniamino. I figli di Lia sono i figli della donna non amata, che Giacobbe è dovuto sposare con l'inganno. Quindi quell'inganno, quella storia di mancata chiarezza, quella storia di violenza in fondo, no? Nelle relazioni, si riverbera poi sulle generazioni successive, su figli verso i quali Giacobbe sembra non avere alcuna considerazione. Quindi la storia va in un cul-de-sac in questo momento. Potrebbe finire qui ed essere la storia di un gran fallimento familiare. Ecco, il capitolo 43 lo faremo la prossima volta. Nel preparare nelle settimane passate piano piano questo commento, mi sembrava che sono due capitoli talmente decisivi, cioè diciamo da qui al probabilmente distribuiremo la materia in modo un po' diverso e andremo un po' più rapidi su altri capitoli, se no aggiungiamo una data. Mi scusate, ma non penso che spero non ci fossero dei fan del capitolo 43 che si sentiranno totalmente deprivati di un diritto. Ma nel carcere che occupate voi, sì. Nel carcere di voi, che però qual è il carcere di voi? Qual è il vero carcere in cui state? Cioè rimane, per questo appunto Shimon, l'uomo dell'ascolto, no?